Newsline Sera.
18.33 la Newsline Sera Lei, contro radio, Domenico Guarino in studio. Operai e impiegati subito in sciopero questa mattina a Firenze dopo che è stata loro annunciata la chiusura della produzione, 50 esuberi di personale nella storica azienda di illuminazione Targetti Sankei. Lo rendono noto i sindacati dei metalmeccanici Fincils e Fion CGL, prevista anche, secondo le sigle, la vendita dello storico stabilimento. Domani, venerdì 8 novembre, sciopero di 8 ore presidio davanti alla sede storica di Via Pratese, allo Svannoro. Le decisioni sono state illustrate in un incontro con i sindacati che si è svolto alla sede di Confindustria di Firenze, con la 3F Filippi di Bologna, azienda di illuminotecnica che ha rilevato nel 2017 la Targetti e che ha presentato un piano industriale che prevede nei prossimi mesi la chiusura della produzione a Firenze, con conseguente riduzione del personale da 90 a 40 lavoratori. La produzione del gruppo sarà svolta solo nello stabilimento di Nusco, in provincia di Avellino. Per gli altri 40, non in esubero a Firenze, tutti nel settore impiegati, è previsto il mantenimento di una sede a Firenze, ma per come è strutturata l'azienda, spiegano sempre i sindacati, le preoccupazioni è che anche questi posti di lavoro possano diventare a rischio quanto prima. Fion CGL e Fin CISL giudicano il piano presentato da 3F Filippi inaccettabile, hanno proclamato 8 ore di sciopero per domani. Ci sono problemi anche per quello che riguarda la cooperativa Castelli di Greve Pesa, settore vinicolo nel Chianti. È stata anche qui avviata la procedura di licenziamento collettivo, la FLA CGL protesta e domani ci sarà uno sciopero, un presidio dalle 10 alle 12 a San Casciano Val di Pesa. In questo caso sono 20 gli addetti che rischiano il posto di lavoro. Gli operai hanno vinto per 2 volte la causa di lavoro, ma l'azienda sembra voler fare le valigie. Succede ad Agliana, in provincia di Pistoia, dove la Iron Logistics, una ditta di stireria, confezionamento di abiti e cucitura, si trova al centro delle nuove rivendicazioni di dignità del lavoro portate avanti da Sulcobas. La sentenza della Corte d'Appello stabilisce che 15 lavoratori debbono essere reintegrati e risarciti, ma l'azienda da qualche giorno ha smesso di operare, letteralmente. Gli operai sono in assemblea permanente da 3 giorni. Il servizio è il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Nell'estate del 2022 20 lavoratori pakistani erano stati licenziati dalla Iron Logistics per giusta causa, secondo l'azienda, che giudicava incompatibili con il loro impiego le proteste dei lavoratori per ottenere condizioni dignitose. Uno sciopero era stato appena indetto contro le 12 ore di lavoro perenni. A distanza di più di 2 anni, poche ore fa è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha respinto il ricorso della ditta contro la sentenza del Tribunale del Lavoro di Prato, che si era già espresso e aveva già dichiarato illegittimi i licenziamenti dei lavoratori, confermando per 15 di loro, altre 5 posizioni sono al vaglio, il diritto alla reintegra e il risarcimento economico per un totale di circa 500.000 euro. Sembra però che il nuovo intento dell'azienda sia ora quello di chiudere i battenti o trasferirsi. La fabbrica infatti ha sospeso la produzione ed è sostanzialmente occupata da questi lavoratori che hanno passato le ultime 3 notti negli stanzoni a presidio dei macchinari. È iniziata lunedì scorso infatti l'assemblea permanente per opporsi allo smantellamento della fabbrica. Dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro di Prato sulla vicenda TechSprint arriva dunque da un'altra aula di tribunale una sentenza che, spiegano i sindacalisti del Sudcobas, difende il diritto di sciopero dai tentativi di criminalizzare e punire chi lo esercita. A seguire entrambi i procedimenti il duo di avvocati pisani composto da Letizia Bertolucci e Lorenzo Nannipieri. Bisogna iniziare a difendere l'effettività del diritto, spiega quest'ultimo, dubitando dell'adeguatezza delle norme rispetto alla vita delle persone. Anche nel caso di Iron Logistics gli operai erano stati licenziati con l'accusa di aver picchettato i cancelli della fabbrica e bloccato i camion merci. Iron Logistics, dicono i sindacalisti, deve rispettare la sentenza. Facciamo appello alle istituzioni a intervenire, proseguono, affinché all'azienda non sia permesso di smantellare una fabbrica e di scappare piena di debiti verso lavoratori e lavoratrici.
E domani è previsto lo sciopero nazionale dei sindacati di base 24 ore, trasporto pubblico locale. Se fossi autista sciopererei. Questo è quanto ha detto Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane, alla vigilia dello sciopero, una protesta a cui lo stesso presidente dice di aderire, condividendone le ragioni. Se fossi un autista sciopererei, questo ha detto ai microfoni di Giorgio Bernardini.
Non possiamo far finta che venerdì, questo venerdì, non ci sia uno sciopero anche abbastanza corposo, si preannuncia almeno tale. Lei che guida questa azienda ci potrebbe dire se è d'accordo con le ragioni che i lavoratori adducono per appunto protestare.
E soprattutto su un punto che per noi è strategico, cioè il fatto che da anni il Fondo Nazionale Trasporti è un fondo che, nonostante tutte le dichiarazioni dell'impegno che tutti dicono che vogliono mettere nel TPL, in realtà il Fondo Trasporti è diminuito costantemente nel corso degli anni. L'inflazione l'ha addirittura taglieggiato, anche questa finanziaria finanzia per circa 120 milioni l'anno per 3 anni di aumento, ma tenetevi conto che è stata svolta da tramite un'indagine, quelle tutte le imprese hanno aderito, che motivava il fatto che il Fondo Trasporti aveva bisogno, per rinnovare i contratti di lavoro e per rispondere alla domanda attuale di trasporto pubblico, almeno 1.700.000.000 in più rispetto ai precedenti. Per il primo anno è stato stanziato 120 milioni, quindi se facciamo la somma dei 3 anni, noi saremo fra 3 anni a un quarto di ciò che ci occorre per rimediare alle difficoltà che abbiamo.
Se fosse un autista lei protesterebbe dunque?
Penso proprio di sì.
E intanto sono state pubblicate proprio sul sito di Autolinea Toscana tutte le corse che saranno garantite durante lo sciopero di domani, ricordiamo 24 ore, fasce di garanzia dalle 4.15 alle 8.14 e a 12.30 14.29. Lo sciopero è stato indetto da Filt CGL, Fit CISL, il Trasporti, Faesa CISL, UGL FNA a livello nazionale, con adesione a livello regionale. L'ultimo sciopero di questo tipo risale a 19 anni fa, coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Promosso un presidio alle 10 sotto la prefettura di Firenze. Presidio invece questa mattina presso la casa circondariale La Dogaia di Prato, a seguito dell'ennesimo tragico episodio, il quarto suicidio qualche giorno fa in carcere, in appena 10 mesi. Il presidio promosso dalla FPCGL Pistoia Prato è stato convocato per chiedere il rispetto dei diritti dei detenuti e dei lavoratori che operano dentro la struttura e per denunciare le pesanti carenze di organico che minano, dicono i sindacati, la governance dell'istituto. Nole Donato, segretario nazionale FPCGL Carcere, l'abbiamo intervistato.
Allora, da anni noi come funzione pubblica CGL denunciamo le criticità della casa circondariale di Prato e, nonostante le svariate denunce e le varie iniziative intraprese, ad oggi la situazione, oltre a non essere stata risolta, è anche peggiorata. Da oltre un anno e mezzo Prato non ha un direttore, non ha quindi una governance stabile che può in qualche modo garantire funzionalità di una struttura così complessa come un istituto penitenziario. Oltre al direttore manca il vice direttore, manca il comandante, manca il vice comandante. Manca oltre il 60% della figura degli ispettori, tra l'altro Prato si distingue perché continua a ricevere detenuti che negli altri istituti hanno avuto comportamenti aggressivi o quantomeno pericolosi dal punto di vista della sicurezza, e è impossibile gestire numeri come quelli di Prato, che attualmente registra circa 600 detenuti, senza avere una governance, senza avere queste figure fondamentali per la funzionalità.
TIF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35, che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca TIF.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 10 alle 16.30, Vecchina a Ajal, uno spettacolo per bambini e non solo, che racconta l'incontro tra un'anziana isolata e una misteriosa viandante, che la sfida, con gentilezza, a uscire dal proprio guscio e ad abbracciare il cambiamento.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, Il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museonovecento.it.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti. Contro Radio.
Da domani si apre una settimana in cui Firenze sarà capitale, potremmo dire mondiale, del turismo, con il forum internazionale domani, dopodomani e poi dopo il G7 del turismo, dal 13 al 15 novembre, insomma, capoluogo toscano, punto di riferimento per un settore strategico, non solamente per Firenze, per il nostro paese, evidentemente. Buonasera all'assessore al turismo del Comune di Firenze Capovicini, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Che innanzitutto che significato hanno questi due appuntamenti molto importanti per la nostra città?
Firenze si conferma una delle città più importanti a livello mondiale per il mondo del turismo e non a caso ospiteremo due appuntamenti di questo rilievo. Noi siamo felici che il governo abbia scelto Firenze per questi due momenti e sarà un'occasione per parlare di un settore che per noi è strategico e vitale, un settore che sappiamo genera molta ricchezza sul nostro territorio, ma siamo consapevoli che anche delle esternità negative che dobbiamo approfondire e capire come gestire al meglio.
Ecco, cosa vi aspettate da questi due appuntamenti?
I prossimi due giorni saranno dedicati all'ascolto da parte del governo con una serie di operatori privati che porteranno il loro contributo. Riteniamo un appuntamento interessante. Il governo l'ha organizzato un po' di fretta, devo dirvi, negli ultimi giorni, ma noi insomma, speriamo che possano venire fuori dei risultati interessanti. Poi, la settimana prossima, i grandi del mondo, quindi dei 7 paesi, si riuniranno a Firenze per parlare del futuro del turismo, quindi di intelligenza artificiale, di sostenibilità, e noi speriamo di avere le risposte da parte del governo. Ne approfitteremo per incontrare i colleghi delle altre città italiane che hanno gli stessi nostri problemi e le stesse nostre opportunità, quindi abbiamo invitato qui gli assessori di Roma, Milano, Napoli e Venezia e insieme discuteremo di come possiamo migliorare il mondo del turismo in Italia e nelle nostre città.
Ecco, giustamente lei parla di problemi, anche di opportunità, un po' questa l'equazione, no? Un'equazione un po' complicata, soprattutto in certi settori, noi parliamo spesso della questione dell'abitare e non solo. A suo parere, quali sono le direttrici su cui bisognerebbe agire? Quali linee politiche individuare per stare dentro in maniera virtuosa a questa equazione?
Le criticità sappiamo che sono principalmente due: dal lato un impatto sull'abitare, sulla casa, che rende difficile trovare a prezzi sostenibili per lavoratori e studenti abitazioni nelle nostre città adatte, e dall'altro anche un impatto sul tessuto economico, no? A volte si rischia poi di indilagare del settore alimentare e viene meno la diversificazione economica nelle nostre strade, che poi le rende vivibili e interessanti per i residenti. Quindi con questi due punti che dobbiamo affrontare, noi abbiamo ben presente quali sono le criticità, chiediamo al governo di darci gli strumenti per governarle. In questo momento ci sentiamo un po' carenti dal punto di vista degli strumenti con amministrazioni locali e quindi chiediamo poteri in più ai sindaci per fare misure concrete.
Grazie Jacopo Vicini, assessore del turismo e Comune di Firenze. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca: assalto notturno alla ditta Oraf di Alberoro nel comune di Monte San Savino in provincia di Arezzo. Secondo la prima ricostruzione, la banda ha agito attorno a mezzanotte e mezzo con due furgoni e un camion messi di traverso lungo la provinciale 327 che collega Arezzo con Fogliano e Lachiana, impedendo di fatto la circolazione. Secondo un copione già visto in passato, subito dopo i ladri sono entrati all'interno dell'azienda con modalità ancora da chiarire, poi sono fuggiti velocemente con un bottino d'argento che rimane però ancora da quantificare. Il colpo è stato messo a segno con modalità simili, come dicevamo, ad altri compiuti durante l'anno nella zona. Colpo nella notte è un'azienda di abbigliamento invece a Vinci, in provincia di Firenze, la Gest SRL. I ladri hanno intraversato anche qui alcuni mezzi lungo la strada per sbarrare le vie di accesso e potersi guadagnare la fuga. Sono stati usati almeno due furgoni presumibilmente rubati a cui sono state tagliate le ruote. Il colpo è avvenuto intorno alle 4, in questo caso la strada è stata liberata e riaperta ore dopo. Non è possibile quantificare il bottino, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le modalità del colpo e in particolare l'utilizzo di mezzi per coprirsi la fuga sono molto simili appunto ad altri furti, segnatamente in questo caso quello che è accaduto lo scorso 10 ottobre al calzaturificio Freeland di Fucecchio, a circa una decina di chilometri dal colpo invece di questa notte. Un traffico di droga internazionale che vede alleati differenti clan e organizzazioni criminali italiane ed estere. In Toscana il centro operativo è finito nel mirino la procura antimafia di Firenze al termine di un lungo periodo di indagini da parte dei nuclei specializzati dell'arma. Sul nostro territorio lo smercio era gestito da una cittadina albanese, titolare peraltro di un B&B in via Martelli, proprio nel cuore di Firenze. L'inchiesta ha portato anche a sventare un attentato ai danni di una persona di origine calabrese per dissidi maturati all'interno del network criminale. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Un servizio turistico di facciata in pieno centro storico a Firenze. Così un albanese di 44 anni, Albert Eturia, insieme alla moglie e al fratello Roland di 38, aveva trovato il paravento apparentemente perfetto per nascondere attività di ben altra natura relative al traffico di droga. Un giro gestito a livello toscano dal boss residente a Santa Croce sull'Arno, ma operativo all'ombra della cupola del Duomo e ora indagato insieme ad altre 6 persone, oltre a 18 perquisiti, misure cautelari disposte dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. I capi d'accusa sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in particolare la cocaina in arrivo dall'America Latina al porto di Livorno nei container di banane. Un network criminale intercettato grazie alle indagini del nucleo investigativo dell'arma di Borgognissanti, sviluppatesi tra gennaio 2021 e la fine del 2022 e che ha portato a galla una rete tra Firenze, Lecce, Cosenza, Torino, Prato, Reggio Calabria e Vibo Valentia, deputata cabina di regia per lo smercio in tutto lo stivale attraverso auto provenienti dall'Albania e dotate di doppio fondo. Nel corso delle attività sono state poste sotto sequestro 7,6 kg di cocaina, 650 grammi di marijuana, 20.000 euro in contanti e orologi di valore, oltre a un'abitazione in provincia di Firenze. Un'operazione importante condotta in collaborazione con altre procure distrettuali antimafia italiane e da cui emerge il forte radicamento delle 'ndrine calabresi e di altre consorterie mafiose italiane ed estere nel territorio toscano.
A Pisa prosegue invece la mobilitazione studentesca contro la riforma Bernini. C'è un'assemblea di Ateneo il prossimo 11 novembre. Buonasera Iuri Negri, studente, grazie di essere con noi Iuri.
Ciao ragazzi.
Allora, i motivi di questa mobilitazione, voi paventate un definanziamento del sistema accademico italiano con tutto quello che ne consegue, così?
Ciao, sì, c'è un definanziamento strutturale di 500 milioni di euro che per l'università pubblica significheranno praticamente l'assassinio. In particolare per la nostra università si prospettano 16 milioni di tagli e quindi per tutti i servizi che come componente studentesca utilizziamo si prospetta molto nero il futuro, così come per la componente lavoratrice che effettivamente ci accompagna in questo percorso. E inoltre ci muoviamo anche contro la riforma del pre-ruolo, che è una riforma che viene introdotta insieme alla riforma Bernini, che va a rendere ancora più precaria quella che è la carriera di chiunque si cimenti nella ricerca pubblica del nostro paese.
Ecco, vogliamo spiegare esattamente questa vicenda del pre-ruolo, Iuri.
Attraversa questo tipo di istituzione.
Iuri, vogliamo spiegare esattamente questa vicenda del pre-ruolo, perché non molti la conoscono. Che succede?
Certo, allora, di base la Bernini ce l'ha praticamente presentata come una cassetta degli attrezzi che andrà insieme ai tagli, andrà a braccetto di tagli. Di base cosa succede? Per farla molto breve, tutti o se non tutti la maggior parte dei contratti di ricerca assegni qualsiasi tipo di forma di contrattazione per poter lavorare in questo campo subirà delle forti limitazioni subirà un taglio pesante in quelli che saranno diritti e retribuzione servita, e in più non potranno neanche godere di forme di contrattazione collettiva che comunque permettono delle tutele a chi lavora nel campo della ricerca. Questo significa che la ricerca diventerà ancora più precaria per poter giustificare dei tagli che sono scellerati.
Una bella cassetta degli attrezzi, verrebbe da dire. Il rapporto con il personale docente com'è?
Allora, al momento la mobilitazione che stiamo portando avanti è trasversale, nel senso che sono tutti contro questa riforma e sono tutti fortemente anche contro questo preruolo, in quanto comunque gran parte di docenti ancora ricorda gli anni di precariato che ha dovuto passare per poter arrivare qui.
Meno male, perché molti poi lo dimenticano invece. Grazie a Iuri Negri. Allora, naturalmente l'appuntamento per l'assemblea l'11 novembre, assemblea di Ateneo, dove si svolgerà, a che ora?
Carmignani, okay. Alla Magna, e poi ci rilanceremo verso una mobilitazione nazionale per il 15 novembre.
Ok, alle 16, giusto, perché si era perso,
esatto,
l'orario.
Alle 16.
Grazie, buona serata.
Ciao.
Star internazionali sul palco a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Patrick Duffy, il Bobby Ewing di Dallas. Charlie Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly. Santino Fontana, il creatore del ruolo di Tootsie a Broadway. E il nostro Ashley Felder, nel musical Rachmaninoff e lo Zar, in prima mondiale.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze on stage. I biglietti in rapido esaurimento si acquistano su firenzeonstage.com.
Rock Contest 2024, la quarta selezione con Marat, Tragic Carpet Ride, Melav, Endorfine, Le Piume, Giulio Maria.
Giovedì 7 novembre al Glue Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua e SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy. Come un origami, Travel Design Studio piega a misura di gruppo le mille possibilità del viaggio, con itinerari personalizzati, per condividere l'esperienza con altri viaggiatori innamorati del mondo, come te. Travel Design Studio, una squadra di costruttori di viaggi che trasforma la propria passione nel viaggio dei tuoi sogni. Il 2025 sarà l'anno del Giappone con l'Expo Mondiale di Osaka. Vivilo al 100% in viaggio con Travel Design Studio. Vieni a trovarci sabato 16 e domenica 17 novembre al Festival Giapponese alla Fortezza da Basso di Firenze. Scopri tutto su traveldesignstudio.com.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinzimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19:30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12:30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996.
Controradio.